Geronimo. Storia e memoria con Alessandro Bertellotti.
E adesso dove andiamo?
A casa, signor Marchese.
Perché ho una casa.
E il signor Marchese voglia scusarmi se mi sono permesso di chiamare casa il palazzo Chemantel Chateau.
Ah, già è vero, io c'ho un palazzo.
Storico, signor Marchese, il più bello di Parigi.
Non cominciamo con la storia, eh?
Prego.
Grazie.
Non cominciamo con la storia, minaccia Totò, nel film Totò a Parigi del 1958, diretto dal regista Camillo Mastrocinque. Invece la storia, nell'intera carriera professionale di Totò, è presente in modo massiccio. Dai faraoni d'Egitto alla Grande Guerra, dai re di Roma al periodo contemporaneo all'attore napoletano con la fine del fascismo, l'avvento della Repubblica, della Democrazia Cristiana e poi del centro-sinistra al governo in Italia. Un fenomeno, quello di Totò, che piaceva poco ai critici cinematografici e per niente ai politici del tempo. Ma Totò era amato dal pubblico, che non perdeva nessuno dei suoi film o delle rappresentazioni teatrali, tutte segnate dal successo. Attraverso una lettura molto originale, Totò ci consente di comprendere una certa visione della storia con occhiali diversi da quelli che siamo abituati a indossare. Un saluto da Alessandro Bertellotti con il professor Emilio Gentile, storico e autore di La storia secondo Totò, caporali tanti, uomini pochissimi. Percorreremo il legame tra storia e Totò e tra storia e il creatore di questo popolarissimo personaggio, il principe Antonio De Curtis.
E allora perché lo chiama caporale?
Perché ha la faccia del caporale.
La faccia del caporale?
Oh già. Dottore, vi spiego. L'umanità io l'ho divisa in due categorie di persone, uomini e caporali. La categoria degli uomini è la maggioranza, quelli dei caporali, per fortuna, è la minoranza. Gli uomini sono quegli esseri costretti a lavorare tutta la vita come bestie, senza vedere mai un raggio di sole, senza mai la minima soddisfazione, sempre nell'ombra grigia di un'esistenza grana. I caporali sono appunto coloro che sfruttano, che tiranneggiano, che maltrattano, che umiliano. Questi esseri invasati dalla loro bramosia di guadagno li troviamo sempre a galla, sempre al posto di comando, spesso senza averne l'autorità, l'abilità o l'intelligenza, ma con la sola bravura delle loro facce toste, della loro prepotenza, pronti a vessare il povero uomo qualunque.
Professor Emilio Gentile, o si è uomini o si è caporali, secondo la definizione di Totò, ma allora non ci sono terze figure, per esempio gli indifferenti?
Non ci sono terze figure nella visione che Totò ha della storia, che per lui è sempre, dalla sua esperienza, formata da un contrasto tra coloro i quali detengono il potere, ma ne abusano. Lui non è contro chi detiene il potere. Non è un anarchico, accetta che ci sia uno Stato organizzato, ma detesta e condanna tutti coloro che, avendo anche un potere legittimo, ne abusano. La sua esperienza durante il servizio militare fatto dal 17 al 18 è l'esperienza in cui lo mette a contatto con un caporale, cioè uno che ha un legittimo potere, per quanto piccolo, nell'esercito, che abusa di questo potere e maltratta continuamente il giovane Antonio Clemente, come allora si chiamava, durante il periodo del servizio militare. Poi l'esperienza di Totò nel mondo teatrale, durante il regime fascista, anche durante la liberazione e soprattutto nell'Italia repubblicana, lo porta a confermare questa sua visione, che ci sono coloro i quali abusano del potere e la maggioranza degli altri esseri umani che sono costretti a subire. Però talvolta lui ammette che ci possano essere delle figure intermedie, le rappresenta soprattutto in alcuni dei suoi film, laddove cioè un uomo che è ferocemente caporale all'inizio, poi subisce una sorta di metamorfosi quando, messo di fronte alla situazione in cui gli viene ordinato di uccidere, di eliminare altre vite umane, si ribella e rischia lui stesso la morte per affermare la dignità della vita. Quindi da questo punto di vista direi che ci sono caporali, uomini, ma anche a volte caporali che in situazioni gravi riescono a far emergere la propria natura di uomini.
Io sono un soldato, non sono un assassino. Che conta la vita di 100 o 200 persone davanti a Vittoria di Grand Reich? Sono come mosche.
E io non ammazzo nemmeno le mosche.
E sa cosa le dico? Che io l'ordine di sparare non lo darò, né ora, né mai!
Attate, colonnello, io ho carta bianca!
Quello appena citato dal professor Emilio Gentile è un riferimento al film I due colonnelli. L'ufficiale italiano, Totò, appunto, si rifiuta di bombardare un paese abitato da civili inermi. Lascio pensare all'ascoltatore quale debba essere stata nel 1963, anno di uscita di questo film, quale deve essere stata, dicevo, la reazione del pubblico in sala alla risposta di Totò al maggiore tedesco su come avrebbe dovuto utilizzare la carta bianca. Professor Gentile, ma allora i caporali possono diventare uomini?
Passaggio nella convinzione, nella filosofia della vita di Totò, perché lui quando enuncia questa sua filosofia della vita su uomini e caporali nel film che ha lo stesso titolo, Uomini o Caporali, ma senza punto interrogativo, cui soggettista e autore lo stesso Totò come attore, lui sostiene che caporali si nasce e per fortuna i caporali sono una minoranza mentre gli uomini sono una maggioranza. Questo film è del 1955. Nel 1963, in una intervista con Oriana Fallaci, Totò rivede questa sua teoria sostenendo che purtroppo i caporali sono diventati più numerosi e gli uomini meno, sono pochissimi. Però a un certo punto sostiene che caporali si diventa, quindi passa da una visione quasi naturalistica dell'essere caporali, perché si nasce caporali, ad una visione, per così dire, dovuta alle circostanze, alle situazioni, anche alla sua visione negativa del progresso negli anni della modernità del secondo dopoguerra, per cui arriva poi a sostenere negli anni prima della morte che i caporali sono tanti e gli uomini pochissimi.
C'è uno sdoppiamento formidabile tra il personaggio Totò e il principe De Curtis. Quest'ultimo sostiene di rappresentare ciò che in effetti non ama, anzi odia. Però la base del lavoro è identica, ovvero il ruolo della storia. Dall'esperienza, ad esempio, con il caporale, come lei ha citato, si ha l'impressione che la storia, come viene narrata da Totò, appartenga in realtà al principe De Curtis.
È quello che io ho cercato di documentare nella mia ricerca sulla storia secondo Totò, ma in realtà in questo caso credo che Totò stesso, o meglio il principe De Curtis, abbia esagerato la propria differenza abissale dal buffone Totò, dal clown Totò, che però è stata anche poi recepita come tale da molti critici, i quali hanno sostenuto per larghissima parte che il più importante rappresentante della natura del principe De Curtis non è colui che corrisponde alle sue convinzioni, ma è Totò, cioè il clown. Hanno accettato questo sdoppiamento mettendo in ombra la figura umana del principe De Curtis, che invece dalla mia ricerca risulta praticamente in totale identità e simbiosi con Totò. Per dirla in altri termini, il principe De Curtis si è servito del personaggio Totò in tutte le varie forme in cui l'ho rappresentato, a volte come caporale, a volte come uomo, per rappresentare la sua visione della storia attraverso una rappresentazione grottesca, ridicola, che deve far divertire, ma che ha al fondo una origine, come lui stesso dice, macabra, tragica. È molto forte nel principe De Curtis quando confessa la sua natura di comico, fare sempre riferimento al fatto che lui osserva la realtà umana e dalla realtà umana emerge questa visione di una vita in cui il prepotere dei caporali rende tutto tragico, ma nello stesso tempo ciò che Totò cerca di rappresentare è l'aspetto ironico, l'aspetto buffonesco, ma dovrebbe essere non soltanto un modo per divertire, come lo stesso principe De Curtis afferma, ma anche un modo per far riflettere sulla natura umana.
Far riflettere sulla natura umana, ma questo consente ad Antonio De Curtis di trovare un legame che per uno storico può sembrare un esercizio azzardato, un legame tra il fascismo e la democrazia in Italia. C'è davvero un collegamento e perché in fondo per Totò ci sono poche differenze tra i due modelli politici?
Nel rapporto del principe De Curtis, prima sarà marchese e poi principe, è riconosciuto come unico erede del trono di Bisanzio e discendente di Costantino il Grande, è un rapporto che si differenzia, perché durante il periodo fascista Totò arriva solo nel 1937, quando ormai da 10 anni è l'attore comico più popolare dei teatri, a fare i primi film, in cui però non c'è, come nelle opere teatrali di quel periodo, nessuna evidente satira del fascismo, anche se qualche volta ci sono delle battute. Io ho riferito nel libro una conversazione tra Mussolini e il capo della censura Zurlo, in cui Mussolini lamenta le critiche che gli erano venute dal partito perché Totò aveva sbeffeggiato in una sua commedia quello che era l'uso del voi invece del lei, giocando sul termine: allora parliamo di Galilei, no Galivoi, no Galilei, beh non si può dire più Galilei, si deve dire Galivoi. Ecco, il segretario del partito aveva protestato contro Totò, che Mussolini definisce quel pagliaccio di Totò, perché aveva preso in giro, aveva messo alla berlina la riforma del costume voluta da Mussolini e dal segretario del partito. Però non ci sono altre critiche. Le critiche al regime e al fascismo Totò le espone soprattutto durante la guerra, col rischio personale. Poi, quando avverrà la liberazione, Totò, che l'aveva attesa e che sicuramente riconquista una certa sua libertà di satira, scopre però che anche la censura nell'Italia repubblicana durante l'egemonia democristiana era addirittura molto più severa di quella del periodo fascista. E Totò, i suoi film vengono censurati non soltanto per gli aspetti, diciamo così, che alludono al sesso e quindi possono essere moralmente condannati dalla Chiesa di Pio XII, ma viene censurato soprattutto per i riferimenti politici, per la satira politica ad un regime democratico che però presenta molti caporali in veste di onorevoli, di ministri, di sottosegretari. È contro di questi che Totò si scaglia e i suoi film vengono pesantemente censurati. Pensiamo soprattutto, per esempio, a un grande film di Monicelli, Totò e Carolina, dove Totò è la parte di un agente che deve riconsegnare una ragazza scambiata per una prostituta, una ragazza madre, alla sua famiglia. Beh, in questo caso ci furono addirittura 82 tagli in questo film, che soltanto poi di recente è stato restaurato e reso nella sua integrità.
È per questa ragione che il principe Antonio De Curtis resta lontano dalla politica, nonostante gli inviti da diversi schieramenti a candidarsi e ad avere una vita politica attiva. Lui è in generale apolitico, è impossibile trovare un'etichetta, anche se era dal 1945, come accennato, addirittura altezza imperiale. Qual è il ruolo tra il principe De Curtis, Totò e la politica?
Innanzitutto il principe De Curtis dice più volte nelle interviste, soprattutto negli ultimi anni, tra il 1960 e il 1967, che lui come comico ha il dovere di essere al di fuori della politica, perché un comico deve poter mettere alla berlina tutti, non soltanto quelli del partito contrario a quello che sostiene il comico. Il comico deve essere come un medico, deve curare attraverso il riso, attraverso il divertimento, l'uomo, l'essere umani che vivono una vita piuttosto grama, piuttosto angosciata, e potersi distrarre almeno per 2 ore. Per fare questo non deve scegliere soltanto un bersaglio della politica, ma prendersela con tutti coloro i quali in politica si comportano da caporali. Però da un altro punto di vista io direi che anche questa volta il principe ha voluto affermare una sua apoliticità, che in realtà poi nei film si manifesta spesso come critica degli onorevoli, dell'onorevole Trombetta, perché invece di essere al servizio del bene pubblico con dignità come prevede la Costituzione, pensano soltanto invece ad esibire il proprio potere e ad usarlo per il proprio interesse. C'è un film del 1963 intitolato appunto Gli Onorevoli, in cui il principe De Curtis fa la parte di un prepotentissimo ex colonnello, direttore di una banda musicale, che si vuole candidare per il partito di restaurazione monarchica e poi scopre che questo partito ha soltanto lo scopo di fare i propri interessi e di prendersi gli appalti. Allora lui pubblicamente, all'ultimo giorno della campagna elettorale, li denuncia, scopre di essere un uomo e non un caporale, li denuncia come papponi e viene aggredito dallo stesso pubblico che invece l'avrebbe eletto in modo plebiscitario. Totò era un monarchico per tradizione, come lui avrebbe detto, l'altezza imperiale però non vota e ha sempre resistito anche alle proposte di candidatura del partito monarchico, ma la sua indipendenza, ma anche la sua politicità in senso della difesa di una dignità democratica e nel fatto che in tutti i suoi film lui prende soprattutto in giro quelli della sua convinzione monarchica, coloro i quali rappresentano i partiti della Restaurazione o la destra conservatrice. Quindi anche questo è un aspetto molto affascinante del principe De Curtis, che contro le sue convinzioni, lui era un convinto reazionario, negava tutto della modernità e addirittura pensava che il suo vero tempo era quello delle crociate, che però nello stesso tempo non si lascia sedurre da nostalgie monastiche o da propositi di restaurazione.
Come il pubblico e la critica percepivano questo atteggiamento sulle pellicole e a teatro? Erano innocue o avevano un effetto sulla società civile?
Credo che se consideriamo, non sappiamo qual è stato il numero di coloro i quali seguivano Totò al teatro, ma abbiamo il riflesso attraverso la stampa che lo esalta continuamente dal 1927 fino alla sua ultima rappresentazione nel 1956, è considerato il più grande comico italiano. Ma sappiamo che gli spettatori dei suoi film, quelli in cui più ampiamente si esercita la satira politica di Totò, la satira sulla storia e contro la storia, sono stati dal 1949 al 1967, l'anno della morte, oltre 250 milioni di spettatori. Ora è difficile che questo non abbia avuto una influenza, almeno su una parte di questi spettatori, per cui si è detto che Totò è stato un po' l'artefice o ha incoraggiato il qualunquismo negativo degli italiani. Il pensare a se stessi, il fregarsene della dignità, e questo non è assolutamente vero, perché proprio attraverso la satira di questo qualunquismo Totò esalta la dignità umana come l'espressione anche di uomini che non si sottomettono ai caporali persino quando possono perdere la vita. Da questo punto di vista io non so quanti saranno stati gli italiani influenzati dalla satira politica di Totò, ma indubbiamente lui è diventato un fenomeno nazionale che dura tuttora. Tuttora nelle televisioni pubbliche italiane, oltre che in quelle private, si proiettano tutte le settimane film di Totò, e sarebbe interessante poter indagare, ma non è stato fatto finora, quale sia l'effetto che questo straordinario comico, profondamente tragico nella sua filosofia, ha avuto sugli italiani.
Professore Emilio Gentile, lei evidenzia nel suo studio come, per Antonio De Curtis, la storia non fosse un effettivo ripetersi di accadimenti, bensì come immutabilità della condizione umana determinata dalla natura stessa dell'uomo e delle inevitabili disuguaglianze della vita. Professore, questa affermazione ha influito in qualche modo sulla sua attività di storico. Lei, da giovane, ha assistito alle proiezioni dei film di Totò. La storia allora è davvero l'immutabilità della condizione umana?
Bisogna rispondere a questa domanda da due punti di vista, quello del principe De Curtis e quello dello storico. Io come storico non mi identifico mai con i personaggi che studio, o meglio, cerco di identificarmi per capirli, ma attraverso i personaggi della storia non cerco di esprimere il mio modo di vedere, ma il loro modo di vedere. In questo libro ho cercato di mettere in risalto come il principe De Curtis, attraverso il personaggio Totò, cercava di far ridere, ma su una condizione tragica che soprattutto nelle poesie, che sono state sempre sottovalutate o ignorate come aspetto importante del personaggio stesso Totò, la visione della vita che il principe De Curtis dà è molto simile a quella che io chiamo del Coelet, cioè dell'Ecclesiaste, cioè del libro più tragico della Bibbia, in cui si descrive tutto il penare dell'uomo, dell'uomo ricco, dell'uomo povero, perché alla fine hanno la stessa fine, cioè una vita disgraziata senza la speranza di una redenzione. Io come storico, studiando la storia, so che invece è un alternarsi continuo, la condizione umana resta sempre una condizione tragica, ma si lotta per superarla e per fortuna durante alcuni millenni la si è superata attraverso il progresso. A differenza del principe De Curtis, io credo possibile il progresso, ma con il principe De Curtis non escludo la possibilità sul piano della dignità umana di gravissime forme di regresso, e questo non è una opinione, ma è ciò che la storia conferma continuamente.
Eppure Totò ha preso moltissimo dalla storia, spesso mettendola anche in ridere, i faraoni, i re di Roma, le guerre. Quanto c'è di attendibile, quanto invece era semplicemente una parodia della storia, la rappresentazione che Totò dà di alcuni grandi momenti epici del nostro passato?
Beh, credo che non ci sia nessuna attendibilità storica se la consideriamo da un punto di vista della correttezza filologica, però molto spesso c'era una profondità di intuizione in quelli che erano gli aspetti essenziali di un momento storico che soltanto dopo è stato scoperto. Pensiamo per esempio alla visione della Grande Guerra. Totò nel 1949 fa la parte di un guitto nel film Yvonne la Nuit, che viene chiamato a combattere nella Prima Guerra Mondiale. Bene, in questo film Totò dissacra completamente la retorica che ancora era forte nel 1949 della Grande Guerra come l'ultima guerra del Risorgimento, alla quale gli italiani partecipano con grande entusiasmo e superano la disfatta di Caporetto e alla fine vincono nella Prima Guerra Mondiale. Ecco, l'immagine che Renato Totò, chiamato sotto le armi, è di uno che è costretto ad andare a combattere contro un nemico che non conosce e non manifesta nessun entusiasmo. Ora, l'importanza di questa critica di Totò alla Grande Guerra, lui odierà sempre le guerre, le condannerà in tutti i suoi film, da quelli in cui interpreta un generale dei faraoni fino agli ultimi film, è proprio questa idea che non ci si può sacrificare la vita per qualche cosa che non si capisce bene che cosa sia. Cos'era la Grande Guerra, cos'era la patria? Totò nel 1949, quando tutti gli esponenti dei principali partiti politici, dai democristiani ai comunisti, erano stati volontari addirittura nella Grande Guerra e ne difendevano ancora il carattere di guerra contro i tedeschi per esaltare la resistenza, Totò la dissacra. Bisognerà aspettare il 1959 con la Grande Guerra di Monicelli per avere una prima importante dissacrazione della Grande Guerra come guerra eroica. Ecco, da questo punto di vista Totò ha intuito molto meglio di molti storici dell'epoca quello che era stato nel 1915-18, un'esperienza sicuramente finita con il trionfo della parte giusta, per così dire, ma anche con il sacrificio di milioni di esseri umani. E lo stesso poi lui farà con la parodia della Seconda Guerra Mondiale.
Professore, lei ha accennato a Mario Monicelli. Totò ha lavorato con grandissimi registi, da Monicelli appunto a Pasolini, a Vittorio De Sica. Qual era il rapporto tra i registi, gli autori e Totò?
Quello che lei dice è molto importante, perché si è sempre sostenuto dopo la morte di Totò che è stato disprezzato dalla critica. Ora è vero, la critica è stata molto severa, ma con i film di Totò piuttosto che con l'attore Totò, che è stato sempre riconosciuto come un grande attore che purtroppo molto spesso sprecava il suo talento in film che erano veramente obiettivamente squallidi, e lo riconosceva lo stesso Principe De Curtis, salvando su 97 film 5 o 6 o al massimo 10 film. Però è importante notare che lui appunto ha avuto grandi registi che hanno spesso lasciato fare a Totò quello che voleva, e per questo poi Totò è risultato sempre superiore alla qualità stessa dei suoi film. Con Pasolini si è detto che Totò finalmente ha trovato un grande regista che ha saputo valorizzarlo, e indubbiamente il Totò dei film di Pasolini è un Totò per molti aspetti originale, ma non è più colui il quale esprime la sua filosofia della vita. Esprime la filosofia della vita di Pasolini perché Totò stesso riconosceva che Pasolini non gli permetteva, come tutti gli altri registi, di fare quello che voleva.
Era il professor Emilio Gentile, storico e saggista. Per approfondire il rapporto tra questo attore e la storia, oltre al lavoro del professor Emilio Gentile, ovvero Caporali tanti, uomini pochissimi, edizioni La Terza, vi segnalo Giancarlo Governi, Totò, vita, opere e miracoli, Fazi editore, Enzo Caffarelli, questo nome non mi è nuovo, Quisquiglie e pinzillacchere onomastiche nella lingua del sommo Totò, società editrice romana, e Franca Faldini, Totò, l'uomo e la maschera. Tutti questi lavori sono disponibili presso le biblioteche cantonali. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione e Geronimo Storia ritorna lunedì prossimo.